Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Il caro amico Luis Sepulveda qualche anno fa ha scritto in un articolo che lui tiene sempre da parte una bottiglia di vino buono da stappare quando un carnefice lascia questo mondo. Ovviamente ne stappò una quando questo mondo lo lasciò Pinochet. Poi ci sono carnefici di categoria più infima che sono tanti, insomma. E questo sicuramente era un carnefice, perché divenne il signor Santos Cardona, divenne famosissimo in tutto il mondo, la sua impresa fece il giro del mondo appunto come fotografia e come filmato, lo ricorderete, in qualità di sergente della polizia militare assegnato al carcere di Abu Ghraib torturava i prigionieri alzandogli contro dei cani, prigionieri nudi. Stamattina sul Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi ci racconta la sua storia e la sua fine. È saltato su una mina, non in Iraq ma in Afghanistan, dove era lì come mercenario, oggi si dice contractors. E scrive Cremonesi: la fine del carceriere Santos da Abu Ghraib a Kabul. Condannato per la vicenda della prigione irachena, era ripartito come contractor per una società privata. Poi vedremo che condanna aveva riportato. Non è facile capire i motivi che spingono gli individui a partire volontari per la guerra. L'amore per il rischio, il bisogno di uscire dalla routine, i guadagni facili da mercenari, una necessità interiore di adempiere a qualche missione suprema. In Santos Cardona c'era probabilmente mischiato un po' di tutto questo, compresa la necessità molto concreta di assicurare un futuro a Killin, la figlia di 9 anni. Non è strano, tanti americani oggi guardano l'esercito e ai lavori per le società di contractor come all'ultimo rifugio e un salario sicuro nella catastrofe della crisi economica. Parliamo di lui perché il 28 febbraio è morto in Afghanistan, schiacciato sull'autoblindo di una compagnia di contractor privati americani che lo trasportava e da cui era sceso assieme a un cane addestrato nell'individuazione delle mine sulla strada. Evidentemente il cane l'ha trovata subito la mina, solo che si sono precipitati con troppa fretta, ma ogni tanto anche le mine fanno qualcosa di buono, che dobbiamo dire. Quando venne processato, perché insomma le immagini di quello che faceva da Abu Ghraib hanno fatto il giro del mondo e quindi l'esercito statunitense non poteva far finta di nulla, Cardona viene indicato come pienamente partecipe delle torture, violenze sessuali, atti sadici compiuti ai danni dei carcerati. Per tutto questo rischiava fino a 20 anni di cella, ma gli andò di lusso. Il 1 giugno 2006 il tribunale militare lo riconobbe colpevole, sì, di abusi ai danni dei detenuti e gravi mancanze nei suoi doveri di soldato, ma le pene furono tutto sommato minori: 90 giorni di lavori forzati, la perdita dei gradi e una multa da $7,200 da trattenere sulla sua paga. E lui, su diretto suggerimento del suo avvocato, non ricorse mai in appello. Ecco, dopodiché recentemente si era arruolato come mercenario e l'avevano mandato a Kabul, una di queste società private. Dunque, ma torniamo in Italia. Crisi, cementificazione, posti di lavoro che si perdono intanto, ma secondo i cementificatori questa nuova valanga di disastri ambientali quantomeno produrrà dei posti di lavoro. Beh, c'è chi dice che anche su questo punto è una presa in giro. Ma andiamo con estremo disordine. La Stampa, per esempio, ci fa l'apertura: piano casa, scontro tra i poli. Franceschini, così si cementifica l'Italia. Buonaiuti, sanno solo dire di no. Casini, apre all'iniziativa del governo. Ah, credevo che aprissero dei casini. Parla il sindaco leghista di Verona, Tosi. Il federalismo ci fa ingoiare troppi rospi. Uno di questi rospi è dover mettere soldi per il ponte sullo stretto, che a lui non sembra sia indispensabile. Ma... Tosi sarà indispensabile all'umanità? Chissà. Intanto il Silvio Costruttore, leggo dalla Stampa, piaceva a sinistra quando fece Milano 2. l'urbanista utopista lo definirono, la faccia dell'utopista ai piedi per terra, altro che. La sua idea di alloggio fu lodata da Siciliano e Aspesi, luogo per ritrovare se stessi, definirono Milano 2. L'unità ci fa tutta la prima pagina, beh, è piccola la prima pagina dell'unità, come tutte le altre pagine dell'unità, comunque la balla del mattone su uno sfondo di mattoni. Ecco il piano casa, abusi e condoni. Berlusconi insiste anche per le ville, Bossi perplesso, regioni in rivolta. E poi diverse pagine dedica appunto l'unità a tutto ciò. Ma a questioni, brevemente, ci sono i pareri contrari di alcuni presidenti di regioni, soprattutto Rita Lorenzetti, presidente della regione Umbria. Così si favorisce l'abuso e si distrugge il territorio, il governo si fermi. 550 milioni per l'edilizia pubblica già stanziati da Prodi. Le regioni debbono essere interpellate. Vabbè, ma io andrei direttamente all'articolo di commento di Maurizio Chierici, che ci parla delle due Italie. Una è quella che affolla i ristoranti più costosi, dove non si riesce mai a trovare posto, che affolla i voli per le Maldive, in questo periodo non c'è più posto, infatti a qualcuno tocca ripiegare sulle Mauritius o a Zanzibar, o se c'è posto a Sharm el Sheikh, affollato anche nei fine settimana a St. Moritz. E insomma, è una vita dura questa, insomma, non trovano posto nei ristoranti, sugli aerei. E poi c'è l'altra Italia, quella che aspetta il fine settimana per andare nei supermercati a farsi dare i prodotti che scadono e che il lunedì andrebbero buttati via. E quindi leggiucchio qua e là. Maurizio Chierici fa un po' di telefonate, ma si sente rispondere dalle camerieri: signori, sono a Crans. Oppure li trova alle Maldive, devono essere partiti in tanti, sole delle Maldive a prezzi svendita, 7 giorni 2500 euro, miserie. L'occasione allunga le file di chi vuol partire, ma non c'è posto per tutti, si rassegnano a Sharm el Sheikh, Mauritius, Zanzibar o Cuba, se da ragazzi sognavano a sinistra, o Brasile, affari e relax. L'amica manager viaggia con lo Rotary in Birmania, l'amico ambientalista nei parchi sudafricani, senza contare il plotone degli sciatori su e giù dalle case in Ticino, banche a portata di mano. E poi prenoto il ristorante, almeno quattro chiacchiere con chi fa lo stesso mestiere. Brutta sera, sospira il proprietario. Ma siamo in quaresima, prova a dire. Sarà, ma non ti posso apparecchiare neanche per il secondo turno. Eccetera, eccetera. Venerdì a St. Moritz per respirare l'aria buona. E poi conclude il suo famiglie consociate in cooperative. Qui passiamo all'altra Italia. D'emergenza, vanno a fare la spesa mentre si spengono le luci. Le anime buone dei dipendenti li guidano nell'acquisto di cibi in scadenza: frutta, latte, pasta fresca, pesce molle, stracchini che si sciolgono. Prezzi scontatissimi, tanto la roba domani è fuori scaffale. E poi, insomma, raccontava anche così di chiacchiere colte qua e là nelle zone delle boutique di Milano, intorno a San Babila, le due signore che dicono: speriamo continui così, il lusso non è mai andato così bene come da quando c'è la crisi, capito? Beh, insomma, c'è anche quell'Italia lì, che insomma non è che la crisi riguarda quelli che non hanno mai fatto una mazza dalla mattina alla sera. Loro, come disse quel tizio, per voi è crisi, per noi sono saldi. Dunque, sempre dall'unità, in ultima pagina, a proposito di lavoro, Silvia Ballestra, dal titolo Brunetta e il welfare fai da te, ci dice: ci voleva il ministro Brunetta per tranquillizzare il suo capo, per oliare i motori della crisi, non poi così grave, della situazione che non è drammatica. Insomma, si sghignazza alla Silvio e Brunetta fa la clac. Clamorosa l'ultima esternazione del ministro, per cui l'Italia avrebbe uno dei migliori welfare del mondo. Gli ammortizzatori sociali più confortevoli, un paese del ben godi per i lavoratori. E le donne? È vero, persino Brunetta è costretto ad ammettere che l'occupazione femminile qui in paradiso è un po' sotto la media europea. Ma se ci aggiungete le lavoratrici sommerse, in nero, sfruttate, senza diritti, senza contributi, senza pensione, ecco che i conti tornano. E anzi, dice l'ineffabile Brunetta, il sommerso in tempo di crisi ben venga, è un vero ammortizzatore sociale. È un ben strano elogio del lavoro nero, proprio mentre il suo capo, il presidente del Consiglio, boccia con superficialità la proposta Franceschini dicendo che aumenterebbe il lavoro nero. Insomma, che almeno si telefonassero per mettersi d'accordo. Proprio mentre si almanacca sul lavoro senza diritti come nuovo ed efficiente ammortizzatore sociale, Brunetta Dixit, una ricerca sindacale rivela che il 32,2% dei lavoratori dipendenti milanesi e il 25% delle lavoratrici fa un secondo lavoro, che risulta spesso per il 36% dei casi e per il 43% per le donne in nero. Dato spaventoso, perché a fare il secondo lavoro in nero sono impiegati, operai, gente a cui nemmeno un lavoro in regola a tempo indeterminato e, come si diceva un tempo, sicuro garantisce un'esistenza decente. Dopo il lavoro, via, fare l'elettricista, fare la badante, sommersi in nero. È lo stato sociale fai da te, come piace a Brunetta. E tornando alla questione della cementificazione, ovviamente chi si frega le mani è la mafia. E leggo l'antimafia, grandi opere, rischio tangenti e spreco denaro. Un capitolo dedicato alle infiltrazioni mafiose nei cantieri delle opere pubbliche dalla relazione della DNA. L'arrivo di circa 18 miliardi di euro per il settore delle grandi opere pubbliche allarma i procuratori antimafia. E beh, è ovvio, insomma, quando una casa è allagata perché c'è un rubinetto aperto, la prima cosa da fare è chiudere il rubinetto. Se invece si aumenta la cubatura dell'acqua, il rischio è di distruggere la casa. Dove la casa è il sistema degli appalti pubblici, l'acqua, i miliardi di euro destinati alle opere pubbliche, il rubinetto è il sistema di norme che regolano l'affidamento dei lavori, la loro trasparenza e la legalità. Alberto Cisterna è il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, che ha appena detto queste cose, che ha curato il capitolo delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti nella relazione che la DNA ha consegnato una settimana fa al Parlamento. E possiamo immaginare il Parlamento, quantomeno la sua stragrande maggioranza, che uso farà di questa relazione. Cisterna ha pensato subito alla massa di tangenti che saranno messe in circolazione, allo sperpero di denaro pubblico che è endemico in Italia, al sistema degli appalti. Poi però, insomma, per le tante volte che guardiamo la Spagna come un buon esempio, beh, c'è anche una Spagna dove c'è una Madrid governata dai reduci della banda di Aznar, insomma, di quel comitato d'affari che una volta governava tutta la Spagna. E che succede a Madrid? Un Vaticano nel parco di Madrid, committenza divina per il progetto a Las Vistillas, polmone verde della città. Il vescovo Varela si è aggiudicato la costruzione di una cittadella religiosa di 25.000 metri quadrati. E insomma, questo qui è il principale azionista, cos'è? Chi ha vinto la committenza? Il vescovo Antonio Maria Rouco Varela. Un totale di 25.000 metri quadrati di cemento verranno versati nel parco della Cornisa per l'edificazione di quello che alcuni chiamano già il Vaticano di Madrid. Oh, cari madrileños, pigliatevelo tutto il Vaticano, già che ci siete. Ve lo diamo molto volentieri. Intanto Beppe Grillo, leggo praticamente su quasi tutti i quotidiani, non è che gli diano tanto spazio, però insomma, che ha lanciato queste liste civiche. Molto spazio, l'unico quotidiano che gli dà un'intera pagina con richiamo in prima è Il Giornale, per dire che Grillo si fa il suo partito e arrivano i candidati sbirri. Non so se i poliziotti si offenderanno per quest'uso della parola sbirro. Le liste Grillo nei comuni a fare gli sbirri. Alla presentazione di Firenze a fianco del comico anche Travaglio, orfano di Di Pietro, che andrà per conto proprio. Gli eletti dovranno leggere le delibere e trovare notizie utili per la Corte dei Conti e la magistratura ordinaria, ha detto Travaglio. Per cui da qui Il Giornale li definisce sbirri. Vabbè. Or dunque, tornano gli spot occulti. Eh sì. Beh, non è che se ne fossero andati del tutto. Insomma, capita che uno vede un film e magari il liquore che viene bevuto dal protagonista l'etichetta ben in evidenza, però insomma c'è, da tempo quantomeno in televisione era vietato, adesso tornano al via gli spot occulti, leggo da Repubblica, in quiz film e fiction, anche in TV ci sarà lo spot occulto, è una rivoluzione per il piccolo schermo che riguarderà fiction, sport e quiz. sport, insomma, mentre già sono coperti di insomma, gli sportivi di ogni ordine e grado sono coperti di sponsor, dove riusciranno a mettere qualcos'altro di nascosto? Ma forse ogni tanto si tireranno giù le braghette e mostreranno un tatuaggio, ma comunque. Gli esperti la chiamano product placement e consiste nel mettere nel pieno di una scena un prodotto e soprattutto la sua marca, ma è allarme per le trasmissioni dedicate agli adolescenti. Beh, chissà questo allarme cosa sortirà. Ma intanto storie di ordinario razzismo continuano ad accavallarsi, ad accumularsi in questo scellerato paese. L'ultima è proprio da Bologna. Comunque, a parte le cronache locali, non è che venga dato tanto spazio a questa ultima impresa razzista. L'Unità dedica un paio di pagine sia a quella precedente di Napoli sia a quella di Bologna. Quella di Napoli: il governo fomenta l'odio razziale, le mie ferite ne sono la conseguenza, è il virgolettato. Parla Marco Beiene, lo studente italo-etiope aggredito a Napoli venerdì da due nazi skin. Soffiano sul fuoco, dice, dell'odio per distrarre la gente e non parlare dei problemi reali del paese. Il day after dello studente aggredito a Napoli, tanta solidarietà dalla gente comune, pochissima dalla politica. E allarme razzismo, le scelte del PDL generano questo clima, infondono paura. E intanto Bologna, giovane eritreo aggredito e insultato in carcere, due ventenni, beh, insomma, l'hanno spedito all'ospedale, non solo insultato, l'hanno anche rapinato, gli hanno tolto anche il telefonino. Per fortuna, avendoli presi, dovranno rispondere principalmente di rapina, perché almeno per quello forse, insomma, li terranno un po' dentro. Aggressione razzista a Bologna. Ad aggredire il giovane eritreo e sua moglie, che tornavano a casa di notte, sono due giovinastri, uno italiano e uno bosniaco, che entrambi, il bosniaco e l'italiano, gli hanno gridato: sporco negro, tornatene a casa tua, tornatene al tuo paese. È simpatico anche il bosniaco che dice a un altro: tornatene al tuo paese. Comunque, fortunatamente qualcuno ha chiamato una volante che è riuscita poi in zona a catturare i due. Ordunque, Camilleri e i tassisti. Stamattina, non so, forse saprete che Camilleri ha spesso una colonna sull'Unità dove così commenta varie cose. Stamattina commenta i comportamenti dei tassisti romani, questi che non sono mai contenti. Vi ricordate, paralizzarono tutta Roma perché volevano concedere la miseria di 2500 licenze, poi insomma più o meno sono state concesse, se arrivate in ore non di punta ma quasi tutte le ore in stazione a Roma, quasi mai trovate dei taxi lì, difficile che non dover fare la fila, ma questo succede anche a Milano e anche a Bologna, insomma. Però questi sono lo stesso incazzati perché secondo loro con 2500 licenze concesse lavorano meno. E scrive a un certo punto Camilleri: almeno a Roma i tassisti hanno due particolarità, si lamentano con il cliente per il traffico, cosa comprensibile, ma se il cliente ha altro per la testa e glielo fa capire, si vendicano accendendo la radio ad alto volume. Poi criticano sempre il sindaco che in quel momento è in carica, a qualsiasi partito appartenga, e dal sindaco passano a mettere in discussione il presidente del consiglio, il capo dello Stato, l'Europa, l'America e il mondo. Anch'io li ho sentiti furenti contro Veltroni e infatti sono stati fra i grandi elettori di Alemanno. Ora cominciano a essere delusi anche da lui. Non credo si tratti di riconoscenza o irriconoscenza, penso piuttosto che in essi si condensi la quintessenza delle caratteristiche italiane, come la volubilità delle opinioni, sostanziale qualunquismo, non celato razzismo, perenne supponenza. Ci sono le eccezioni naturalmente, ma se uno straniero mi chiedesse chi scegliere nel campionario per fare un ritratto dell'italiano, fra i primi indicherei un tassista romano. Insomma, amaro. Che combina il Bashir? Non quello del valzer con Bashir, che era Bashir Gemayel. Il Bashir del Sudan. Stamattina compare un po' in tutti i giornali con quel curioso copricapo di piume nere. E insomma è abbastanza buffo il tipo, peccato che come dittatore sia ben poco divertente, sia molto sanguinario, e adesso sfida il mondo. Più o meno tutti i quotidiani riportano la notizia con parole simili. Sfida il mondo e dice: l'ordine di arrestarmi, potete bervelo in acqua. Io mi sarei aspettato che, dato il tipo, desse un consiglio diverso su cosa fare, su dove infilare quell'ordine di arrestarmi. Lui ha detto alla fine: potete bervelo in acqua. Bashir va in Darfur e in un comizio attacca la Corte Penale Internazionale, che ha emesso contro di lui un ordine d'arresto per crimini di guerra. Minaccia di espellere i diplomatici occidentali e le ONG straniere. Insomma, alla fine sembra che abbia vinto lui, perché questa condanna gli è valsa la solidarietà di un sacco di paesi, tra i quali la Russia e la Cina, soprattutto la Cina, che insomma con cui fa buoni affari il Sudan, e quindi insomma non lo vedremo dietro le sbarre. Stiamo pur tranquilli. Ma Carta stamattina, ve la segnalo, settimanale Carta, che trovate in edicola, dedica uno speciale a Bologna e Firenze, il crollo del PD nella pratica. E leggo: Bologna-Firenze, i demo disastri. L'implosione del PD non è avvenuta principalmente a Roma, ma in Sardegna con la sconfitta di Soru, e nelle sue città simbolo, Bologna e Firenze. Però soprattutto mi sembra interessante da leggere e da far leggere lo speciale sulla roulette atomica. Secondo Carta, la resistenza è cominciata contro il nucleare. Lazio, Piemonte, Puglia o Sicilia, dove cadranno le nuove centrali? Il governo tace, la protesta cresce. Proprio davanti alla centrale di Montalto, che doveva essere la più grande d'Italia, nel giugno scorso si è costituito il comitato antiatomo, lanciato dai consiglieri regionali dei Verdi di Toscana e Lazio, Fabio Roggiolani ed Enrico Fontana, a cui hanno anche aderito Jacopo e Dario Fo, Franca Rama, Alberto Asorrosa e Pancio Pardi. Poi leggo qua e là: la mobilitazione no nuke, no al nucleare, corre sul web, da Facebook a YouTube ai blog. Dati alla mano, servono 2.600.000 litri d'acqua al giorno per raffreddare. 2.600.000 al giorno. Milioni di acqua, di litri d'acqua. Un reattore nucleare, l'equivalente di un terzo della portata del Po a Torino. Ora, già fanno la lagna quando il Po, insomma, è un po' esiguo, quando, vabbè, quest'anno ha piovuto anche troppo, ma state a vedere che se smette di piovere per una settimana ricomincerà la solfa della siccità. Ecco, ma una volta che un terzo del Po se lo deve prendere una centrale nucleare per raffreddarsi, ma questo è veramente un paese che va oltre il surrealismo. Comunque, già la settimana scorsa leggevamo che sì, quelli non sono matti, quelli sono molto furbi, insomma, stanno facendo un grosso affare, tanto paga il pubblico, pagano i contribuenti, e magari è probabile che non realizzeranno mai nessuna centrale, ma per 10 anni si intascheranno un sacco di soldi, e quindi così va, così vanno le cose. Carta, ve lo consiglio come ogni settimana. E per concludere, dunque, per concludere questa mia carrellata di nequizie, ecco cosa mi ero segnato per la rubrica braccia rubate alla lavanderia. Leggo sui quotidiani di stamattina che Bossi ha premiato Miss Padania. Laura Dora Mazzei, di Sesto San Giovanni in provincia di Milano, è la nuova Miss Padania. È stata eletta durante l'11ª edizione del concorso. Laura Dora, 22 anni ed è studentessa, ed è stata premiata dal leader del Carroccio, Umberto Bossi. Tra i presenti il direttore di Rai 2 Marano e anche Emilio Fede. Ti pareva che mancava? Ma sempre per la stessa rubrica braccia rubate alla lavanderia, leggo da Repubblica che la signora Carfagna è andata in Kosovo, la vediamo con una tuta mimetica, sta bene anche così, per carità, sempre graziosa, e la Carfagna ha detto alle soldatesse: volevo fare il carabiniere. E una donna in divisa ha detto: è ingiusto che noi dormiamo in 2 e i maschi in 20 per camera. Beh, questa richiesta mi sembra un po' ambigua. Comunque, che cosa ci trovava la signora o signorina, quando era signorina, non so cosa sia oggi, ma comunque Carfagna, nella vita di caserma che la attirava così tanto? Forse l'alza bandiera? Forse la tromba? No, quella che appunto scandisce la vita quotidiana, cominciando all'alba e suonando appunto la tromba anche al tramonto. Non lo spiega, però lei avrebbe voluto tanto fare il militare. Bene, fa ancora in tempo, eh? Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.